Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Ave Maria, sì. Allora, pensa che noi praticamente il nostro pellegrinaggio è terminato, è concluso. Cioè, concluso perlomeno a Fatima, in quanto siamo di ritorno, ma credo che continuerà per molti finché, diciamo, manterranno questo clima che hanno acquistato, hanno acquisito in Fatima, cioè di cielo. Ecco, io vedo questi volti e ascolto queste voci e mi sembra, ecco, per fare un paragone, sapete, come uno che è stato al freddo per tanto tempo ed è tutto intirizzito, diciamo che prima, cioè, sembrava congelato, no? E dopo Fatima ho visto che si è scongelato il cristiano congelato e vedo che si muovono, diciamo, con più agilità, ecco, perché sono tornate al caldo, no? Al caldo della grazia di Dio. Ecco, Gesù dice che il suo cuore è come una fornace ardente, ma noi abbiamo visto che il cuore immacolato di Maria ha anche sovrastato, anzi escono dal suo cuore le fiamme, o fuoco d'amore materno che scaturisci, ecco, insegnato questa breve giaculatoria, o fuoco d'amore materno che scaturisci dal cuore immacolato di Maria, infiamma i nostri cuori di un ardente amore per il cuore eucaristico di Gesù. Diciamo, è una giaculatoria che è uscita così come dono della Madonna, però mi sembrava tanto bella perché non penso che sia di natura soltanto umana, deve essere senz'altro un suggerimento. Ecco, che mostri che i nostri geli cioè, si vincono con il fuoco d'amore materno che scaturisce dal cuore immacolato di Maria. Ecco, allora, vedere persone che erano, diciamo, si muovevano con grande difficoltà, intirizzite dal freddo, diciamo, anche direi del sepolcro, dove alcune ci sono state per un bel po', vero? E escono come Lazzaro, viventi, diciamo, sorridenti e vive, ecco, pare, credo, di essere presenti al miracolo della risurrezione di Lazzaro. Ecco, e diciamo, li vedi contenti. Ma quasi, dice, ma adesso non è che tornando a casa dopo essere stati scongelati, è vero, dopo essere risorti da morte, dobbiamo tornare in zone pericolose dove ci fanno fuori un'altra volta per metterci un'altra volta nel sepolcro? E questo era un pensiero che è scaturito anche durante la Via Crucis, ecco, Gesù che cade, ma Gesù che si rialza, cioè Gesù che è maestro ci mostra come si fa, perché se uno, diciamo, umanamente può accadere, vero? Il Signore magari lo permette per mantenerci nella condizione di grande umiltà, ma soprattutto di grande vigilanza, cioè stai attento. Se stai umile, se preghi, se ti accosti più frequentemente ai sacramenti, ecco, se fuggi le occasioni prossime che ti hanno portato a cadere nelle volte precedenti, ecco, se sarai umile e chiederai questa grazia per l'intercessione dell'Immacolata, cioè della tutta pura, della tutta santa, di colei che non ha mai fatto un peccato, ce la farai. Se pensi, ecco, di poter vivere come prima ed essere come adesso, è impossibile. Cioè, devi vivere come adesso e rinunciare a vivere come prima, cioè devi essere ordinato, eliminare tutto ciò che ti ha fatto male, perché anche se vai dal medico e dici ho avuto la gastrite per tanti anni, no? Dice allora adesso ti curiamo, però sta attento, non mangiare più certe cose, non bere più certe cose, insomma comportati in maniera di non tornare a procurarti la gastrite un'altra volta. Dico, non so se è un esempio che calza, no, funziona,
sì,
no?
Sì, sì.
Funziona?
Certo.
Ecco, allora, difatti, vedi che sono tutti ben intenzionati e tutti quanti hanno la corona in mano. Prega per noi peccatori, adesso che siamo così fragili, adesso è nell'ora della nostra morte. Prega per noi peccatori, dico, sai, è così importante che tu riconosca insieme a tutti i tuoi fratelli che non sei meglio degli altri, ma che non sei magari anche peggio degli altri, che sei, fai parte del popolo degli uomini che sono feriti dal peccato originale, vero, che sono feriti dai peccati che si sono procurati durante la loro vita, e adesso se vuoi guarire, ecco, dalle ossa che ti sei rotto perché camminavi sui cornicioni o sui burroni, adesso fammi la carità, vero, i cornicioni, vero, li lasci stare, cioè ti allontani, e anche dai burroni, no, perché se vai ancora là, sai, basta che scivoli un piede, finisci giù, ti rompi l'ossa un'altra volta, no? Per cui sii prudente e stai lontano dai pericoli. Così. E naturalmente ti farai aiutare da tua moglie che è già venuta a Fatima e che ha cambiato vita, ti farai aiutare dai tuoi amici che sono venuti più volte di te e che conoscono ormai come funziona e ti confermeranno che questa istruzione è valida, anzi è logica, e vedrai che anche tu farai parte del popolo delle persone felici. Ma ciò che ha impressionato e che ha aiutato molto, ecco, anche questi ragazzi, queste persone che adesso fanno questi discorsi, è stato lo stesso, la stessa molla che ha fatto scattare in me quando la prima volta andai a Fatima nel 1972, ero reduce da un pellegrinaggio fatto a Lourdes, dove avevo ricevuto tante belle grazie, ma arrivato a Fatima, che sono rimasto, ricordo ancora di aver bagnato davanti a Gesù Sacramentato un fazzoletto che si poteva, strizzare dalle lacrime, e non sono lieto di poter dire che per grazia di Dio sono stato beato perché ho pianto, no? E cos'è la molla che ha fatto scattare anche queste lacrime? È stata la richiesta e l'esempio, la richiesta fatta dalla Madonna ai pastorelli, che però è rivolta a tutti i cristiani. Cioè, volete voi offrirvi al Signore, vero, ed accogliere in spirito di obbedienza tutto quello che Lui vi vorrà mandare per salvare le anime dei vostri fratelli defunti nel peccato, nella grotta, nel sepolcro del peccato? Allora tu lì per lì rimani anche, ma come? Cioè, io che sono un povero miserabile peccatore, zoppicante, claudicante, perché Claudio sembra che derivi proprio da questo termine, e ti trovi davanti alla regina del cielo e della terra che dice, senti, lascia perdere tutto il resto, no? Adesso tu vuoi aiutarmi, vuoi aiutare Gesù, cioè io, l'Immacolata Addolorata, ho aiutato Gesù, come corredentrice per salvare le anime. Adesso io cosa faccio? Ho fatto come con questi tre bambini, ho chiesto loro se sono disponibili, loro mi hanno detto di sì. Adesso lo chiedo a te, tu sei disposto a dirmi di sì? come io posso addirittura aiutare Gesù, la Madonna, vero, a salvare le anime? È possibile che io possa fare questo? Già, penso, farò fatica, diciamo, a salvare la mia, e addirittura tu mi chiedi di salvare anche quelle degli altri. Sì, certo, te lo chiedo perché lo puoi fare, anzi, ogni cristiano lo deve fare, perché è la grazia che è stata concessa a voi, cristiani battezzati, cresimati, eccetera, non dovete, diciamo, gettarla nelle cose che non servono, ma invece dovete assolutamente utilizzarla per il bene dei vostri fratelli, affinché non siate come Caino, il quale, quando il Signore gli chiese: Caino, dov'è tuo fratello Abele? Lui rispose: sono forse io custode di mio fratello? Questo discorso qua, che appunto viene da Fatima, cioè viene da Fatima perché è entrato nelle nostre menti, nei nostri cuori a Fatima, dice: no, io Caino non voglio assolutamente essere. Per cui, dice, per cui vuoi essere custode di tuo fratello? Beh, diciamo, siccome tu sei madre anche di coloro che hanno inchiodato sulla croce tuo figlio Gesù, adesso mi chiedi, diciamo, di aiutare i fratelli a pentirsi di aver inchiodato Gesù Cristo sulla croce, se tu mi dici che lo posso fare, mi dici che mi aiuterai a farlo, mi mostri tre bambini che mi danno il buon esempio, come faccio a dir di no? E difatti è lì cominciano le lacrime, no? Perché tu dici: ma tu pensa cosa ha inventato il Signore, che cosa ha pensato, cosa ha escogitato per coinvolgere, diciamo, delle persone che non avrebbero mai potuto pensare di essere collaboratrici del Divin Redentore, della Madre Corredentrice, anch'io posso aiutare loro a fare la stessa cosa. È incredibile, meraviglioso, ma diciamo, se tu lo dici e mi hai mostrato i tre pastorelli, come faccio io a non credere? Perché effettivamente loro l'hanno fatto, e lo puoi fare anche tu, perché ricordati la frase di San Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. Per cui, dice, tu andrai alla Santa Messa, farai la comunione con Gesù, che è colui che ti dà la forza, io sono tua madre che vigilo, ma attenzione, ricordati quello che il Signore mi ha mandato a dire a voi figli carissimi, carissimi non tanto come complimento, ma carissimi perché siete costati veramente carissimamente, molto cari, a prezzo molto caro siete costati a mio figlio e a me, corredentrice. Per cui lo possiamo fare, è giusto che lo facciamo, cioè lo possiamo fare, è giusto che lo facciamo, sarebbe una cosa terribile dire: io ti ho inchiodato, tu mi hai perdonato, vuoi che io aiuti gli altri a pentirsi perché si pentano appunto di averti inchiodato e diventino amici tuoi e non più nemici? Ma è possibile questo? Certo che è possibile, prova, vedrai che io ti aiuterò. Ma la frase che ci deve convincere è questa qua: Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, che sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Per cui lì, dopo il primo scroscio di lacrime, sono seguite le seconde. Perché? Perché praticamente, dunque, il mio cuore immacolato sarà il vostro, il tuo sicuro rifugio, per cui tu devi consacrarti al mio cuore immacolato, entrare nel mio cuore immacolato, che sarà il tuo sicuro rifugio, non sarà più un sepolcro, ma sarà il cuore di tua mamma. E questo cuore di mamma, vero, ti condurrà per per la via che ti porta a Dio, cioè come ho fatto con i pastorelli che si sono fatti santi, anche tu ti farai santo, ecco, seguendo questa volontà di Dio che è venuta a proclamata, diremo così, al mondo intero, alla Chiesa mia, ovvero alla Chiesa di Gesù Cristo, di cui io sono madre, ecco, perché tutti lo debbono, se lo vogliono, è vero, e lo vogliono fare, cioè rifugiarsi nel cuore immacolato di Maria. E adesso, ogni giorno che passa, come capivano tutti, sapete, c'era, adesso abbiamo capito cosa significa sicuro rifugio, perché qui, tornando a casa, noi saremo sul campo di battaglia, noi avremo bombardamenti dall'alto, mine dal basso, fucilate da destra e da sinistra, nel senso spirituale, vero? Per cui, tornare a casa vivi, dopo essere usciti la mattina, dopo aver fatto la comunione, ci deve essere veramente il Signore che, offrendoci il suo cuore immacolato, è un mezzo, questo cuore immacolato, chiamiamolo così, inespugnabile. Cioè, è, diciamo, un rifugio dove non ci sono né missili, né bombe, né fucilate che possano penetrare, perché siamo in un sicuro rifugio. Ma come l'hanno capita bene, ma sapete, cioè, praticamente prima l'ha fatto sperimentare a me, nel senso che quel giorno lì, inginocchiato davanti al Santissimo Sacramento, per cui Gesù presente in corpo, sangue, anima e divinità, e naturalmente la Madonna presente davanti a suo figlio, credo che mi abbia dato questa istruzione, ecco, interiore. E diciamo che io non so quanto tempo sia stato là, non so quanto tempo sia passato, quanto tempo non sapevo se ero in ginocchio, cioè ero in ginocchio, ma diciamo era come se fossi stato rapito, per così dire, e comprendere quanto vi ho detto sino ad ora. E naturalmente mi sono accorto alla fine che il mio fazzoletto, dico, ma qui bacinelle non ce ne sono, per cui non è caduto nell'acqua. È mai possibile? Io non ho mai pianto tanto, ma era un pianto di gioia, di commozione, di non lo so, di dolore, di, cioè vedere Gesù che dopo essere stato inchiodato sulla croce, ecco, dice: questo è tuo figlio, vero? E questa è tua madre. Ecco, perdona loro perché non sanno quello che fanno, no? Oggi sarai con me in paradiso, cioè sono tutte frasi che se le applichiamo a noi diciamo, beh, ma il Signore queste cose per chi le ha dette? Le ha dette anche per te, per cui sono rivolte a te, e io le sentivo rivolte a me. E così, dopo aver abbondantemente così, mi sembrava di essere tornato, diciamo, in me stesso, e mi sono trovato con sto fazzoletto che era, diciamo, che grondava lacrime. Dico, ma tu pensa, ma che grazia, beati quelli che piangono. Anche quello ho capito, dico, veramente mi sentivo in uno stato di beatitudine, perché mi pareva di averla capita così bene, ma così bene, che diciamo, non potevo resistere all'amore di Gesù presente nell'Eucaristia e nell'amore materno, o fuoco d'amore materno che scaturisci dal cuore immacolato di Maria, infiamma i nostri cuori di un ardente amore per il cuore eucaristico di Gesù. Ve l'ho raccontata perché questo è accaduto, insomma, sono di più di 50 anni, no? Ormai sono anche 60, quanti anni sono? Scusa, dal 72, 70, allora, 2002, no, sono 30, no, sono di meno, 40, comunque, 40, ecco, sì, 40 anni. Vedete come la ricordo bene? E forse, per cui, se sono cose che valgono poco, che le ricordi poco, no? Ma questa qua, difatti, non so, mi pareva, dico, ma guarda te, la Madonna prima mi ha fatto andare a Lourdes, no? Ha detto sono l'Immacolata Concezione, ma vieni a Fatima che ti spiego il resto. E difatti, cari miei, ma mi ricordo che quella volta lì ero a Fatima con mia mamma, no? E diciamo è stata una grazia perché anche lei, insomma, l'ho vista che sempre molto commossa perché, insomma, è un'esperienza, io non dico che unica per me, diciamo che avevo conosciuto anche Padre Pio, sempre per mezzo di mia madre che è stata guarita da lui. Adesso Padre Pio mi avrà portato a Fatima per dire, guarda, non solo ho guarito tua madre, no? Ma ho guarito tutta la famiglia, ho guarito te e ti porto da colei, corredentrice, che insieme a suo figlio Gesù ha guarito tutti quelli che vogliono farsi curare, che vogliono farsi medicare, che vogliono uscire dal loro sepolcro. Ecco, questa storia qui, in pratica, vedo che io non l'ho, adesso la rivelo a voi, non l'avevo mai detta in pubblico, ma però avendone fatto l'esperienza, quando vedo altri che si trovano in condizioni similari, capisco che la Madonna forse gli ha fatto lo stesso discorso anche a qualcun altro. E difatti vedo che tutti gli anni, dice, io Claudio non posso mancare, perché le mie ferie non le vado a fare né al mare e neanche in montagna, le vado a fare in paradiso, cioè le vado a fare dove? A Fatima, dove il cielo è così vicino alla terra che non c'è né mare né montagna che possa fargli concorrenza, perché lì è sbarcata, vorremmo dire, la Madonna. Lucia gli chiede: oh bella signora, di dove venite? Vengo dal cielo, per cui l'aeroporto non è l'aeroporto, è il diciamo che è il mamma porto, perché la Madonna è atterrata diciamo su Fatima e è venuta a dire queste cose, le ha mostrate che sono realizzabili mostrandoci tre bambini analfabeti che non sapevano niente, non avevano neanche fatto la prima comunione, sì Lucia l'aveva fatta ma gli altri due no, cari miei, in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica, per cui veramente è una cosa veramente celeste, ecco, adesso dice perché non ce l'hai detto prima, così venivamo anche noi. Vabbè, se volete venire in luglio dal 9 al 16 ci andiamo un'altra volta. Poi abbiamo avuto il padre che ci ha fatto delle meditazioni stupende con il tema, era questo, le virtù di Maria nei tre pastorelli, avete capito il discorso, cioè le virtù di Maria, lei la piena di grazia, diciamo che ha allattato i tre bambini con la sua pienezza di grazia e loro in 2 anni hanno raggiunto le più alte vette della mistica. Allora, se non diventate come bambini non entrerete nel regno dei cieli, e lì veramente piangi come un bambino e diventi piccolo come un bambino, perché dici io credevo di essere cristiano, credevo io, ma però mi sono accorto che per essere cristiano dovrei somigliare a questi tre bambini. E allora, Anna, diciamo, anche tu non sapevi queste cose, non ne sapeva nessuno, no? Forse neanche mia moglie non lo sapeva, adesso ormai è diventata pubblica la cosa, però diciamo credo che possa far bene anche ad altri che sappiano approfittare delle occasioni che il cielo ci dona, senza stancarsi di rincorrerci e di farci comprendere che la via che noi percorriamo non è quella di coloro che stanno nel cuore immacolato di Maria, che è sicuro rifugio e via d'amore che ci conduce a Dio. Quando tu esci dal cuore immacolato, che naturalmente purezza prima di tutto, se esci di là, tu la via che ti conduce a Dio te la sogni, credi tu di inventarla presuntuosamente, ma se Dio ha voluto questo, vuol dire che non ci sono altre vie, in quanto Lui stesso, Dio, ha scelto questa via per venire a noi, per cui ha aperto una via nel cuore immacolato. Difatti Sant'Agostino ci ricorda che la Madonna prima concepì nel cuore e poi nel grembo. Allora, la via d'amore che Dio ha scelto per venire a noi è quella lì, cuore immacolato di Maria, grembo di Maria, cioè ci ha partoriti, ecco. E se noi invece pensiamo di avere più sapienza di Dio e di aprirci un'altra via, questa è presunzione diabolica, luciferina, perché non esiste. Esiste quella che ha scelto Dio. Non è che tutte le strade portano a Roma, ma qui praticamente Dio ha aperto questa via perché noi la percorriamo e dopo 2000 anni è venuta a dirci che il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore, non una delle vie, la via d'amore che ci conduce a Dio. Chi ha orecchie per intendere, intenda, ecco, e chi è sordo chieda la grazia di sentire, di riacquistare l'udito. Ecco. Allora, Anna, non te l'aspettavi questa
no,
qua?
No, mi hai ammutolito, proprio davvero, ti ringraziamo, veramente.
Allora, ringraziate la Madonna, lei la regista.
Hai fatto condividere questa esperienza così bella, davvero, veramente splendida. Mamma mia.
E così adesso, praticamente, il ritorno, ecco, io ho accompagnato i pellegrini, perché vinto veramente dalla grazia, credo, almeno spero, ecco, mi fermerò ancora qualche giorno, perché qualcun altro ha detto no, Claudio, guarda, chiediamo di star qui ancora un po', perché io non me la sento di tornare a casa, cioè, vorrei prolungare i tempi della risurrezione.
Sì, che bello. Mm-hmm. Quanta
allora,
grazia.
Anna, diciamo, almeno leggiamo, perché adesso sì. Praticamente con il tempo l'ho un po' utilizzato, perché gli atti degli apostoli, ma diciamo che anche quello che vi è stato raccontato in un certo senso è un atto di un apostolo, nel senso,
certo,
che è vero,
che
perché i tre pastorelli non sono forse apostoli.
Esatto, esattamente, certo, ne valeva la pena, senz'altro. E allora, posso leggere, eventualmente tralascio la frase introduttiva, se credi.
No, puoi leggere tutto, sì, leggi tutto. Oggi poi è la festa di San Luigi Orione, sì. Sapete che ha avuto anche, un ruolo importante anche nella vita di Padre Pio, insomma, diciamo che Don Orione, ecco, sapeva di tutte queste storie di Padre Pio e lo difendeva anche, no? Preghiamo San Luigi Orione, che sono stato nel santuario dove lui riposa, vero? E c'è il suo corpo incorrotto, pensate un po', lui ha fatto costruire una chiesa e con le pentole, sapete, lui andava, cioè, alle signore, se voi mi regalate il vostro paiolo di rame, pensa un po', andava in cerca, cioè faceva la raccolta dei paioli di rame, quelli per fare la polenta, no?
Certo.
Perché lui che cosa ha fatto? Ha fatto fondere poi una statua, non so se era più di 2 metri, 3 metri, insomma, enorme, dell'Immacolata, fatta con i paioli di rame delle signore che ne hanno fatto l'offerta. Ma quel che è interessante è che mentre le signore cuocevano la polenta dentro nei paioli di rame, l'Immacolata invece cuoce i nostri cuori nel suo cuore, è vero? Per cui altro che polenta, sì, un po' lenti siamo nella conversione, però è interessante che con questo paiolo praticamente la Madonna ha usato per cuocere i cuori, intenerirli, vero? Ridurli, diciamo, ad arrendersi anche all'amore di Dio, che è fuoco, fuoco d'amore, abbiamo detto prima, no? San Luigi Orione.
Siamo un po' lenti, ma in buone mani, dai, una volta che hai capito, ecco,
diciamo,
qual è la via.
Diciamo, la donna può dire sono un po' lenta, no?
Uh-huh.
E poi noi dobbiamo dire un po' lento, un po' lentone anche, no? Se vai ancora più piano, lumaccone. Ecco.
Benissimo. Nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, San Paolo, portatore della parola di salvezza, spiega agli ascoltatori come tutte le parole dei profeti abbiano trovato il loro compimento nell'evento della passione e della morte di Cristo. Il Signore si è servito infatti dello scandalo della croce, umiliandosi e lasciandosi umiliare nella sua dolorosa passione, per attuare il meraviglioso progetto della redenzione, riscattando tutto il genere umano dal giogo del peccato. Se dunque vogliamo conseguire la salvezza eterna, dobbiamo anche noi, innanzitutto, porre nella nostra anima solide basi con la virtù dell'umiltà, dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo, giunto ad Antiochia di Pisidia, diceva nella sinagoga: «Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete timorati di Dio? A noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Gli abitanti di Gerusalemme, infatti, e i loro capi non hanno riconosciuto Gesù e, condannandolo, hanno portato a compimento le voci dei profeti che si leggono ogni sabato. Pur non avendo trovato alcun motivo di condanna a morte, chiesero a Pilato che egli fosse ucciso. Dopo aver adempiuto tutto quanto era scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Ma Dio lo ha risuscitato dai morti, ed egli è apparso per molti giorni a quelli che erano saliti con lui dalla Galilea a Gerusalemme, e questi ora sono testimoni di lui davanti al popolo. E noi vi annunciamo che la promessa fatta ai padri si è realizzata, perché Dio l'ha compiuta per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo II: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato.
E vedi che prima abbiamo trattato l'argomento, diciamo, attraverso la mediazione materna dell'Immacolata, no? Però diciamo, fa molta impressione, ecco, questo ritornello, direi, perché anche negli Atti degli Apostoli si arriva sempre là. Cioè, voi l'avete crocifisso, mica loro, noi, perché ognuno di noi, se ha fatto solo un peccato mortale in vita, vero, ha gridato a morte Gesù Cristo e libero Barabba. Allora, diciamo che noi vediamo che il Signore, che è ostinato, diremmo, usiamo questo termine, è ostinato nel volerci salvare a tutti i costi, le inventa tutte, cioè il termine inventare non è appropriato, vero? Le pensa tutte per amore, ecco, perché siano svelati i pensieri di molti cuori, è scritto nel Vangelo. Ma qui praticamente il Signore svela anche il pensiero del suo cuore, cioè l'ostinazione nel volerci salvare a tutti i costi, per cui i cuori di Gesù e di Maria proprio le pensano tutte, ecco, per salvarci. E dice, dopo aver adempiuto tutto quanto era stato scritto di lui, lo deposero dalla croce e lo misero nel sepolcro. Per cui dice, finalmente l'abbiamo tolto di mezzo. E questo era il pensiero di chi l'ha condannato a morte. Ma oggigiorno queste forme di condanna a morte, queste forme di riporre nel sepolcro, continuano, sapete. Voi pensate ad esempio dove non si vuole neanche più vedere Cristo crocifisso, diciamo con un crocifisso nei luoghi pubblici, vuol dire tiratelo giù da quella croce e mettetelo nel sepolcro, buttatelo via, mettetelo dove volete voi, basta che lo togliate di mezzo, no? Cioè non si veda proprio, mettiamoci una pietra sopra, si dice così, no? E non ne pensiamo, non ci pensiamo più, hai capito? Così pensano gli uomini. Però il Signore, diciamo, cosa ha fatto? Ha fatto saltare quella pietra, cioè l'ha spostata ed è uscito risorto. Ah, voi pensavate che io mi arrendessi? No, cari figlioli, io sono la risurrezione e la vita. Ecco, chi crede in me non morirà in eterno. Allora, sono tornato tra voi, mangio con voi, mi offro ancora a memoria su tutti gli altari del mondo, quando si celebra la Santa Messa, e continuo a mostrarmi il crocifisso, è che voi avete bisogno della guarigione degli occhi dello spirito, perché avete perso la vista, siete ciechi e non vedete più che quando io dico questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, voi dovreste avere un cuore così puro da vedere me innalzato sulla croce, così diciamo Padre Pio ci spiegava, e così tante anime mistiche l'hanno visto, praticamente, ecco, fate questo in memoria di me, non vi dimenticate, ecco, della mia offerta, perché io quando sarò innalzato sulla croce attirerò tutti a me. Pertanto, ecco, vedere come, forse è l'interpretazione anche di queste letture, sono Atti degli Apostoli che però si rinnovano, dobbiamo stare attenti, perché i passaggi che loro spiegano non è roba passata, è roba presente, cioè continuiamo a fare le stesse cose alla fine, continuiamo a condannare la morte, metterlo nel sepolcro, toglierlo di mezzo, lui continua a resuscitare, vero? E vedete che anche che questi tre pastorelli praticamente sono la prova della risurrezione di Gesù, che ha messo in moto tre bambini, io li dico così perché sono così belli che sembrano dei bambolotti, e questi qui praticamente fate conto che per le loro preghiere e per i loro sacrifici, diciamo che innanzitutto hanno ottenuto che il Portogallo non entrasse nel conflitto mondiale, per cui il Portogallo è stato escluso. Siete tre bambini, cosa hanno fatto? Poi, altra espressione, il Portogallo non perderà il dogma della fede, per cui sapete quanti l'hanno perso, perché ci sono pochi bambini, non solo perché non li facciamo nascere, ma perché noi ci sentiamo cristiani adulti. Talvolta, non so se pesa troppo sta frase, dico ci assomiglia ad adulti, ma vorrei dire adulteri, cristiani adulteri, perché hanno gli idoli e vogliono stare sia con Gesù sia con l'idolatria, e non si può. Diciamo, devi amare Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, sopra ogni cosa, per cui tu invece vuoi essere un adultero, ecco, vuoi stare di qua e vuoi stare di là, no, o stai con me e chi non è con me è contro di me, per cui dai anche cattivo esempio, perché se vuoi essere così, tu insegnerai ai tuoi figli che si può essere adulteri credendo di essere cristiani adulti. Allora, diciamo, dice, mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Vabbè, pensate che il Signore ci ha rigenerati praticamente con l'acqua del battesimo, ci rigenera ogni volta che andiamo a piangere i nostri peccati, che però dobbiamo dirgli questi peccati, e tornare, ecco, così. Io vi posso dire, ad esempio, che ricordo gli occhi di certuni che sono venuti in pellegrinaggio. Al termine di questo pellegrinaggio sembra che gli abbiano fatto il trapianto non solo della cornea, vero? Ma diciamo che gli abbiano cambiato gli occhi. Sono occhi limpidi, sono occhi che non sono più gli occhi di prima, anzi se dovessi dire, allora, venite qua tutti quanti che prima di partire vorrei fotografare i vostri occhi, no? Poi alla fine li fotografiamo un'altra volta e li mettiamo a confronto per vedere, beati puri di cuore perché hanno visto Dio, diciamo, nell'Immacolato, nel cuore immacolato di Maria, nei tre pastorelli, ecco, nella grazia di Dio che ci è stata donata dalla piena di grazia, l'Immacolata Concezione, il cuore immacolato di Maria. Ecco, vedete il procedere, è partito il dogma con l'Immacolata Concezione, pensate che già nel 1456 in Portogallo si venerava già, si festeggiava l'Immacolata Concezione, pensate che dopo 500 anni per dire, o 450 anni, ma dico vado a spanne, ecco, è stato riconosciuto il dogma, ma loro, vedete, già la festeggiavano a quel tempo e difatti il Portogallo, sapete che termine, che nome ha? Non era definito così, la terra di Santa Maria. Non era definito come il Portogallo, ma la terra di Santa Maria. Pensa che bello. Allora, Anna, io direi a questo punto, dice Claudio, fermati perché tu praticamente hai preso il lancio. Ci fermiamo. Io la chiamo la ruba a cuori, la Madonna.
La ruba a cuori, infatti, non ho il bello, è bellissimo ascoltare.
Allora
chiediamo una pausa musicale, ci ritroviamo tra poco.
La pausa musicale, e diciamo che naturalmente deve essere sempre intonata in tema, diciamo, con la Madonna,
con
vero?
Fatima.
C'è un bel canto, vero? Che loro cantano. Signora nostra, signora mia, è vero?
Sono tutti belli
signora
canti,
nostra,
Fatima,
signora mia, maestro, vita e speranza, clemenza e luce, eh? Salve regina, salve regina, signora nostra, madre di Gesù, quella lì è bella, quella lì quando partono questi con quelle corali che sono di 100 persone, che cantano, dico, quelli, la corale di Fatima.
Ma sono dolcissimi i loro canti, davvero, sono struggenti,
sì.
Direi proprio, davvero.
Struggenti, sì. Bene, allora, tra qualche minuto, dopo la pausa musicale, che noi chiediamo sia quella lì, se in regia la trovano, ma sicuramente che ce l'hanno, Salve Regina, Signora nostra, signora mia, loro dicono signora mia, vida e speranza, clemenza e luz, salve regina, salve regina, signora nostra, signora mia, che bello, bene, allora tra poco.
Speranza, clemencia.
che non so come si senta. Mamma mia, sì, si è sentito bene, almeno io non sentivo, forse conoscevo.
Questo qui diciamo, la cantano i portoghesi, ma si elettrizza, no? quando cantano questa cosa, perché ci mettono tutto il loro amore anche per la Madonna, per cui senti che non è un canto che esce soltanto dall'ugola di chi canta, ma è un canto che esce dal cuore di chi canta.
Immagini la covaderia, le fiaccole, c'è cioè la sera, il rosario, quando si snoda la processione, cioè ti ricrei anche proprio l'atmosfera, che bello, sì. Mamma mia. Madre mia.
Senti, c'è nel Salmo responsoriale dice così, senti che bello. E ora siate saggi o sovrani, e questa è buona per il nostro tempo dove i sovrani non sono saggi, cioè parlo dei presidenti, vero? E ora siate saggi o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra, il Signore sa quello che dice, per cui i sovrani hanno bisogno di essere corretti e anche i giudici della terra, che non giudicano secondo Dio, ma giudicano secondo gli interessi bassi, umani. Servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. Per cui, se servite il Signore, rallegratevi, ma anche con tremore, perché state attenti, perché è facile inciamparsi con le carriere, vero, con i titoli ci sembra di essere chissà chi, no? Invece, cari miei, guardate che inciamparsi e rompersi l'osso del collo, vedete, anche c'era il campione di automobilismo, no? Schumacher, vero? Cosa ha fatto? Scendendo con gli sci, non si sa cosa sia successo, è andato a finire in coma, no? Per dire, un campione che andava a 300 e passa chilometri all'ora, praticamente si è inciampato, insomma, sulla neve e si è rotto l'osso del collo. Non crediamo, guardate, Lucifero era il più bello di tutti quanti, no? Vedete, avete visto che inciampo, si è rotto l'osso del collo in eterno. Per cui, servite il Signore e rallegratevi quando lo servite, però, diciamo, con tremore, per paura, per timore di non metterci del nostro eliminando il Signore, perché spesso vediamo che la legge di Dio viene buttata, no? E vengono fuori le leggi degli uomini che non hanno né timore neanche tremore, ma tremeranno al momento giusto. Ecco, allora andiamo avanti, vero Anna, con il Santo Vangelo, che penso tu mi hai riferito che sarà anche nutrita la spiegazione di Don Dolindo.
Sì. Bene. Gesù esorta i suoi apostoli ad avere fede in lui, assicurando che avrebbe preparato loro una dimora nei cieli. Gesù è la via, la verità e la vita. Nessuno può entrare nella casa del Padre se non per mezzo di lui. È dunque necessario conoscere Cristo, soprattutto meditando il Santo Vangelo con fede ed amore. Solo conoscendo Gesù scopriremo che egli è l'unica via che conduce al Padre e dunque al cielo. La verità che illumina ed infiamma i nostri cuori. La vita che rinnova e rigenera la nostra anima, dandole novello vigore attraverso i sacramenti dell'Eucaristia e della penitenza. Dal Vangelo secondo San Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
Allora, è interessante, no? Che Gesù è la via, ma Gesù che è la via ha aperto la via attraverso il cuore immacolato di Maria, vedi che fa anche rima. Cioè, praticamente lui è la via, ma che via ha percorso la via, cioè Gesù, per venire a noi, il cuore immacolato di Maria, no? E per questo ci fa questa proposta Dio, ecco, cioè, dice passate attraverso mia madre, la piena di grazia, la mediatrice di tutte le grazie. Allora sentite un pensiero di San Luigi Grignon da Montfort, cioè Cristo è il nostro unico maestro che deve istruirci, il nostro unico Signore dal quale dobbiamo dipendere, il nostro unico capo al quale dobbiamo restare uniti, il nostro unico modello al quale conformarci, il nostro unico medico che ci deve guarire, il nostro unico pastore che ci deve nutrire, la nostra unica via che ci deve condurre, la nostra unica verità che dobbiamo credere, la nostra unica vita che ci deve vivificare e il nostro unico tutto in tutte le cose che ci deve, in tutte le cose ci deve bastare, no? Ora San Luigi Grignon da Montfort, sapete che è diciamo uno dei grandi come dire, proclamatori della consacrazione all'Immacolata, ecco, diciamo un maestro di consacrazione all'Immacolata, per cui colui che ha fatto questo discorso ci dice consacratevi al cuore immacolato, perché diciamo che tutte queste caratteristiche che adesso abbiamo appena letto le ha l'Immacolata, lei è tutta di Dio, solo di Dio, la piena di grazia, la piena di Dio, la piena di sì, la piena di Dio in pratica, ecco, allora lei che è la piena di Dio ci è stata data come madre, perché se non fosse servita, è vero, non ce l'avrebbe neanche donata. E il pensiero protestante è quello che la Madonna praticamente non c'entra niente, no? E questo si capisce, cioè la persona semplice capisce dov'è il tranello, cioè chi può voler mettere fuori pista l'Immacolata Concezione, secondo voi chi può essere interessato a fare questa operazione di depistaggio? Chi può essere? Colui che teme il suo calcagno, per cui dice la Madonna mettetela via, perché quella lì mi schiaccia la testa, cioè loro, cioè lui non lo dice ma noi l'abbiamo capito, no? Per cui la vogliamo mettere da parte, e invece una donna ti schiaccerà il capo, è vero? Pertanto non possiamo essere, cioè vedete Paolo VI, cioè non si può essere cristiani se non si è mariani, che come Cristo ci è venuto per mezzo di Maria, noi andiamo a Cristo per mezzo di Maria, la via sicura che ci conduce a Dio, via, verità, vita attraverso Maria, la quale è piena di, diciamo, lei è diciamo che è stata scelta come via per portarci la via, è madre della verità ed è madre della vita, perché è stata resa gravida ai piedi della croce, è stata resa gravida da Gesù che l'ha fatta, gli ha chiesto e gli ha donato di diventare madre di tutti gli uomini fino alla fine del mondo. Pensate un po', vita, noi vita capiamo poco, lo riduciamo in poco la vita, no? Pensate la vita che Gesù dall'alto della croce ha donato a noi per mezzo di Maria che è madre, e la madre genera i figli, per cui capite il percorso, cioè tu diventerai madre, è una che madre fa i figli, per cui però diciamo come corredentrice, noi nasciamo dal grembo di Maria perché il Signore ci ha detto questa è tua madre. Chi non vuole accettare la Madonna come madre vuol dire che vuole restare orfano di madre, ma probabilmente sarà anche orfano di padre, ecco, perché non si può nascere, anche se oggi vogliono fare le inseminazioni artificiali, in questo caso non funziona. Ecco, non c'è niente da fare, bisogna avere Dio per padre e Maria per madre, e allora siamo figli naturali dell'amore di Dio e dell'accoglimento, dell'accoglienza della vita attraverso Maria. Anna, meglio che mi fermo, perché tu dici se vai a Fatima ancora, tu praticamente parli per tre quarti d'ora, io... vabbè, adesso è tutto per te.
Sei
tutto
un
per
turbo,
te.
Si dice, hai innestato il turbo, si dice così, io sono ignorante.
I ragazzi dicono così, no? Per turbare la presunzione delle anime presuntuose.
Bene. Allora, proseguiamo con la meditazione di Don Dolindo, San Giovanni, capitolo 14, sulla pagina 1989. Gli apostoli erano rimasti turbati e sconvolti da quello che Gesù aveva loro detto, che sarebbe stato con loro solo per poco e che l'avrebbero cercato, ma non avrebbero potuto seguirlo dove gli sarebbe andato allora. Il loro turbamento era tanto più profondo in quanto che ad essi sembrava svanissero d'un tratto tutte le speranze che avevano concepito e gli ideali che avevano sognato. Speravano ancora che Gesù avesse dovuto trionfare clamorosamente e politicamente dei nemici di Israele, inaugurare un regno glorioso nel quale essi avrebbero avuto posti eminenti. Speravano che questo dovesse presto avverarsi, e pregustavano forse fantasticamente la confusione che avrebbero avuto i suoi nemici. Ora, li sentì parlare di tradimento ed implicitamente di morte, li turbava e disorientava. Per questo Gesù, rincuorandoli, disse: «Il vostro cuore non si turbi, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me». Cioè, abbiate fede in Dio, che saprà compiere le sue promesse, ed abbiatela anche in me, che non vi lascerò delusi nella speranza che avete riposta in me. Al dolore per la mancata realizzazione delle loro speranze e dei loro sogni si univa negli apostoli quello per essi anche più penoso della separazione dal loro amatissimo Maestro. Le sue parole, infatti, erano un annuncio di prossima morte, ed essi pensavano angosciati che non l'avrebbero più veduto. Per questo Gesù soggiunse che egli se ne andava per preparare loro il posto, giacché nella casa del Padre suo c'erano molte dimore. Se non fosse così, soggiunse, ve lo avrei detto. Cioè, mi sarei licenziato da voi definitivamente, ma io verrò di nuovo, vi prenderò con me e sarete anche voi dove io sarò. Come padre amoroso, per non scoraggiarli, prospettò l'epilogo del loro pellegrinaggio ed il premio che avrebbero avuto un giorno. Ma certo, questo epilogo di gioia non sarebbe avvenuto né presto né senza lunghe e penose prove, delle quali tante volte aveva loro parlato e delle quali dava l'esempio, e perciò soggiunse: «Voi sapete dove io vado e ne sapete la via». Non volle parlare esplicitamente del cammino della croce, ma si richiamò con una sola espressione a quello che tante volte aveva detto, per non disorientarli in quel momento di angoscia. Tommaso prese l'espressione di Gesù in senso materialmente letterale, e immaginando che Gesù volesse fare un viaggio lontano, disse: «Signore, noi non sappiamo dove tu vada e come possiamo conoscerne la via». Con una parola sublime, Gesù rispose a lui, aprendo all'umanità un orizzonte magnifico di ascensioni, e disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per me. Egli è la via, l'unica via di salvezza, perché coi suoi meriti riconcilia gli uomini con Dio, li muove con la sua grazia, li illumina e li dirige con i suoi esempi e con la sua dottrina. Egli non traccia solo la via della salvezza, ma è la via della salvezza, di modo che nessuno può andare a Dio se non per Lui, incorporandosi a Lui e lasciandosi portare da Lui. La via è un tratto immobile che congiunge due termini lontani. Napoli, per esempio, è lontana da Roma, e nessuno stando in questa città può trovarsi a Roma. La via congiunge questi due luoghi e rappresenta il prolungamento dell'uno verso l'altro. La via partecipa quindi dei due luoghi che congiunge, Roma-Napoli e Napoli-Roma. Gesù Cristo è Dio e uomo e congiunge in sé questi due termini infinitamente distanti. Chi va a Lui Redentore si avanza verso Dio. E da misura che più si stacca da sé e più si congiunge a Lui, più si trova vicino a Dio e più lo raggiunge. La perfezione è in fondo un progredire di questa unione di amore, per perdere di vista sempre più se stesso, ma congiungersi maggiormente a Lui, fino quasi a combaciare col punto di arrivo cui Egli ci porta. Gesù Cristo è la verità, prima ed essenziale, poiché è l'infinita ed eterna sapienza, conoscenza sostanziale ed infinita del Padre. Dio è colui che è la verità, l'unica verità, dalla quale dipendono tutte le altre, l'unico assioma infinitamente vivente. Chi va a Dio deve conoscerlo per amarlo. E non può conoscerlo fuori di Gesù Cristo che ce lo rivela in tutte le verità che ci annunzia. Noi non siamo capaci di conoscere l'eterna verità senza di Lui. E non possiamo quindi ascendere a Dio, conoscendolo ed apprezzandolo sopra tutte le cose, che unendoci a Gesù Cristo con una pienissima fede. Gesù Cristo come Dio è la vita per essenza. E come uomo è la causa meritoria della vita soprannaturale che ci viene comunicata per mezzo della grazia e della gloria. Egli ci vivifica e da Lui dobbiamo attingere la vita comunicandoci di Lui. Gesù Cristo è la via che ci porta a Dio, la luce che illumina la via, la forza che la fa percorrere. È la vera via delle ascensioni umane, è la vera sapienza dell'intelletto nostro e della vera vita delle nostre attività e del nostro cuore. Per Lui si nasce soprannaturalmente e si percorre la via dell'eternità. Per Lui si ha, diremmo, l'uso della ragione soprannaturale e si conosce la verità. Per Lui e in Lui il cuore viene vivificato ed ama Dio sopra tutte le cose. Con la risposta data a Tommaso, Gesù cominciò a manifestare al mondo un segreto di vera vita, e diciamo pure di vera civiltà, un segreto di santificazione che andò sviluppando negli altri discorsi di addio che fece agli apostoli. Questo ammirabile segreto sta nell'incorporarsi a Lui, nel vivere di Lui, nel farsi vivificare da Lui, nel donarsi quindi interamente a Lui. Qualunque sforzo fa l'anima per ascendere in alto, perfezionarsi e raggiungere la vita eterna è vano se essa non si appoggia a Gesù, se non è illuminata e non è vivificata da Lui. Egli è la via vera della santità, è la luce della contemplazione, è il calore vivificante dell'amore, incorporandoci a sé. Ci si mette per il cammino della santità, nutrendoci della sua parola, ci illumina e ci eleva, dandoci il suo corpo e il suo sangue, ci vivifica. Noi dobbiamo essere sua immagine, sua somiglianza. Dobbiamo sbocciare quasi da Lui, e non possiamo farlo che innestandoci a Lui. Oh, se l'anima sapesse donarsi a Lui e accoglierlo se sapesse mettersi nelle sue mani come schiava di amore, come troverebbe facilitato il cammino della santità, come vedrebbe illuminato il suo intelletto e vivificato il suo cuore. Siamo così fiacchi nelle vie di Dio, perciò non sappiamo e dolorosamente non vogliamo donarci a Gesù completamente, senza alcuna riserva, in modo che Egli ci porti nel suo cuore come membra sue e ci vivifichi con la sua stessa vita. Noi tutt'al più attingiamo da Lui ad intervalli, come si attinge con un secchiello l'acqua da una fonte. Se l'avessimo in noi, come acquedotto che fa rifluire in noi la sua vita, se fossimo pienamente innestati a Lui e se Gli donassimo interamente l'anima, il corpo, le potenze e le attività nostre, controlleremmo in noi stessi dei mirabili progressi di santificazione. Infatti, vivendo di noi, smariamo la via, ci facciamo sorprendere dalle tenebre e ci inaridiamo miseramente. Ci prefiggiamo con la nostra iniziativa umana un programma di vita quasi sempre lontano dalle disposizioni della divina volontà. Giudichiamo col nostro criterio oscuro ed errato ciò che dobbiamo fare. Ci formiamo una dottrina tutta personale, cercando di trovare nella nostra ragione la giustificazione dei nostri capricci e della nostra volontà, e ci alimentiamo dai surrogati della grazia soprannaturale, nutrendoci di devozioni che appagano i sensi più che l'anima e fioriscono come erbe selvatiche che il Signore non ha seminate. È questa dolorosamente la pietà e la devozione delle anime, che sono tutte prese dalle loro aspirazioni, dai loro criteri, dal loro giudizio, dalla loro volontà, e che più che donarsi a Dio desiderano adattare Dio a se stesse. Dimenticano che l'abnegazione è il fondamento di ogni cammino spirituale. Dimenticano che la volontà di Dio deve essere l'unica luce intellettuale, l'unica ragione soprannaturale. Dimenticano che la vera vita è Gesù Cristo e si sforzano di formare in loro non la sua vita, ma un vano simulacro della sua vita. Formano in loro una statua del Cristo scolpita secondo il proprio criterio, simili a quei cinesi che non sanno effigiarlo che con i loro lineamenti, o quegli artisti etiopi che lo fanno bruno perché essi sono bruni. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Se credi, Claudio.
Sì, no. Meraviglioso, soprattutto questa ultima parte, ecco, di questa devozione.
Come formiamo, ecco.
Sì, devozione che, cioè, siamo noi che ci entusiasmiamo di quello che ci passa per la testa, no? Perché ci pare di aver incontrato il Signore, no? Però credo che lo faccia bene intendere anche quel, ti ricordi quel miracolo che Gesù fece a quel cieco quando sputò per terra, lo impastò, e poi gli disse a questo cieco: dimmi quel che vedi. Uh-huh. Ah, dice, vedo gli uomini come alberi che camminano, hai capito? Cioè, gli uomini sono alberi che camminano. Allora dice, no, guarda, tu ancora non ci vedi bene. Allora poi gli toccò gli occhi e finalmente vide bene. Allora, avessimo l'umiltà di dire, Signore, non è che io quello che sto pensando di te e quello che io credo di aver visto, ecco, non ti veda come un albero che cammina, ci fossimo umili, no? Quando leggiamo quel passo, perché ci viene proposto, diciamo, Signore, fa che io veda il tuo volto, fa che io non veda alberi che camminano, ma vedo Gesù che è appeso all'albero che non cammina, perché l'albero della croce è piantato a terra, no? Il frutto benedetto del grembo di Maria è finito sulla croce per diventare frutto benedetto di coloro che si cibano di questo frutto benedetto. Difatti, Adamo ed Eva si nutrirono del frutto dell'albero proibito e morirono. Adesso Gesù ci dice: chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, cioè chi non mangia questo frutto appeso all'albero della vita, che è per gli uomini l'albero della morte, perché dice: ti abbiamo inchiodato, sei morto, no? È l'albero della vita. E praticamente chi non mangia non avrà la vita eterna. Ma poi vorrei fare una piccola parentesi, perché purtroppo c'è Fatima che mi ritorna indietro sempre come un boomerang, vero? Non è bello il termine boomerang, no, è un pensiero profumato, ecco, sento, diciamo, il profumo di Maria. Allora, vado a prepararvi un posto, dice Gesù, lasciate, io vi ho preparato un posto. Ora, questo posto, che è costato il sangue di Cristo, ecco, per molte persone è vano questa offerta, si rende vana perché non l'accolgono, ribelli all'amore, per cui questo posto non verrà occupato. La Madonna, che è redentrice, cosa fa? Mediatrice di tutte le grazie, dice: benedetti figlioli, e vedi che ha, diciamo così, assunto tre pastorelli per dire: tutti voi dovete sentirvi assunti per far sì che quei posti vengano occupati, altro che sono forse io custode di mio fratello. Vedi che torna nuovamente, si dice, a bomba, eh? Quel posto preparato, che tristezza pensare che non sarà occupato dall'anima di cui il Signore praticamente si è preso cura e ha offerto la sua vita perché costui non morisse in eterno, no? E questo dice: no, io voglio restare nel sepolcro, cioè Lazzaro vieni fuori, no, io resto dentro. Immaginate, cioè, gli uomini che al comando del Signore vieni fuori, dicono: no, voglio restare dentro a marcire del tutto.
Terribile. Sì,
è terribile. Allora vado a prepararvi un posto, è meraviglioso tutto questo, ma diciamo, vedi, la Madonna te lo spiega in modo, diciamo, materno, ti fa capire. Allora, io prima leggendo, no, Gesù disse ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Cioè, guarda l'umiltà di Gesù Cristo. Poteva dire: abbiate fede in me che sono Dio, no? No, non ha detto così. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Pensa un po', no? Cioè, bisogna stare attenti anche a questi passaggi, no? Come lui sempre si vela perché ama essere svelato. Come nell'Eucaristia si è velato delle specie eucaristiche, del pane, no? Si è velato, ma vuole essere svelato con la nostra fede. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me, che però è sempre lui, no? Però si nasconde dietro queste parole. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti, adesso hanno detto dimore, vabbè. Se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Pertanto questo posto che costa la sua passione e croce, ecco, cioè, è come disprezzarlo, cioè per me tu sei morto in vano, perché vabbè, della tua offerta d'amore non me ne importa niente. Questi discorsi possono essere suggeriti soltanto da Lucifero e i suoi compagni. Però noi non ci accorgiamo, pensiamo di essere intelligenti e invece siamo intellisciocchi, intelliscemi o intellistolti. Termini che nel vocabolario Non ci sono.
Non si trovano,
però ci sono, adesso li abbiamo coniati.
Al momento, e calzano, e c'è anche un corrispettivo, proprio un equivalente, non sono campati in aria, cioè c'è proprio una spiegazione logica. Sì.
Tu hai ancora da leggere qualcosa,
ma
vero?
Io pensavo, guardavo l'orologio, Claudio, ci sarebbe...
Vabbè, ma lo sta, se lo sta l'orologio, tanto sì? Gli svizzera ne fanno ancora, non è che è un problema.
Sì, sì, è proprio la conclusione qua.
Sì, sì, vai, stai tranquilla, guarda, non succede nulla.
Perfetto. La falsa devozione o perfezione tutta soggettiva e personale è in realtà sviamento, confusione e morte. È una devozione che non ha la via, ma un dedalo di labirinto che stanca e non fa percorrere un vero cammino. È una devozione che non supera la meschinissima atmosfera naturale e che dà come frutti lambrusche e spine. È la devozione che il popolo spontaneamente chiama bigotteria e che ha sempre in sé qualche cosa di urtante, di ripugnante. È il dilettantismo spirituale, non l'arte vera. Sa produrre tutt'al più degli abbozzi, ma non può dare un vero lavoro di santificazione. È come un fiore artificiale che rimane quale l'ha formato la mano e lungi dal mandare profumo si impolvera ogni giorno di più. Ed è completamente sterile. No, non siamo cristiani così. Diciamo a Gesù piuttosto con tutta l'anima: eccomi, mi do a te interamente. Guidami tu in ogni passo, illuminami con la tua luce e vivificami col tuo amore, perché non sia più io, ma sia vivo della tua vita, splendente della tua verità. E percorrente appresso a te il cammino che mi conduce alla gloria. Ecco, Claudio, non potrei passare la pagina ancora oltre, ma così si conclude la meditazione.
Non hai più niente da leggere.
Potrei passare a pagina 2007, dove trovavo una corrispondenza alla meditazione di oggi molto, molto importante, se credi.
Leggila.
Facciatina proprio.
No, non aver paura.
Ho sempre timore di abusare della pazienza delle nostre
persone. No, stai tranquilla. E quelli che dicono sciocchezze, parlano dalla mattina alla sera,
sì,
no?
E non si
staccano di dire sciocchezze, no?
Allora, sono a pagina 2007. Dio, venendo in noi e santificandoci, ci trasforma in un tempio santo, ornato di tutte le virtù. Egli, uno e trino, sorgente infinita di vita divina, vuol farci partecipare alla sua santità. L'anima diventa un sacro recinto riservato a Dio e si santifica, sol che con umiltà e filiale abbandono si lasci portare dalla sua grazia, donandosi a Lui veramente. Essa deve donarsi a Dio in una piena e soave schiavitù di amore, che in realtà è somma libertà, perché infrange d'un colpo tutti i ceppi della natura. Deve vivere in Dio adorandolo, umiliandosi e operando per suo amore nel pieno compimento della sua volontà. Deve, per suo amore nel pieno compimento della sua volontà, deve pregare per conversare con Lui e pregare con le voci liturgiche della Chiesa, che sono come la lingua viva e particolarmente efficace di questa santa città dove abita Dio. Deve proclamare il proprio nulla, non per avvilirsi nelle opprimenti pene dell'agitato scoraggiamento, ma per abbandonarsi all'infinita misericordia di Dio confidando. L'amore dell'anima a Dio che abita in lei deve essere penitente nel rammarico di averlo offeso, riconoscente nella gratitudine dei benefici avuti, intimo nell'amicizia che fa riguardare più che propri gli interessi della sua gloria, e generoso fino al sacrificio, fino all'oblio di sé e dalla rinunzia della propria volontà, per sottomettersi ai suoi precetti, ai suoi consigli e dalle sue speciali disposizioni nella nostra vita. Chi pensa a questo solo, ossia che è tempio vivo della Santissima Trinità veramente e che ha Dio nel cuore, come può violare questo tempio e peccare? Come può profanare il proprio corpo ed abbruttirsi? Ecco, termino proprio con queste due interrogazioni. Come si può violare questo tempio e peccare? Come profanare il proprio corpo ed abbruttirsi?
Abbruttirsi, anche perché noi siamo stati creati a sua immagine e somiglianza, certo. No? Facciamo di tutti per farci belli e diventiamo
esatto.
Brutti.
Eh? Esatto. E San Paolo dice
cioè, il diavolo, che era bellissimo, è diventato orribile.
Certo.
Ecco, l'immagine del peccato, dire io praticamente credo di essere bello come lui e sono brutto come lui, orribile.
Certo.
Bene. Allora, salutiamo tutti, cari amici e ascoltatori, che questo incontro di oggi è terminato. Saluti da Fatima e speriamo anche di vedervi, ecco, che qualcuno voglia venire a fare questa esperienza, che è sempre un'esperienza di grande grazia. Ave Maria a tutti, santa giornata da Claudio.
Ave Maria.